Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show per questo episodio speciale del podcast realizzato dalla redazione del True Blue Blog, nel quale commenteremo il draft dei Cowboys, accennando anche a come si sono comportate le rivali di division e in generale il resto delle squadre NFL. Non era affatto un mistero il fatto che Dallas aveva bisogno di una importante iniezione di talento e freschezza in difesa, e specialmente in una secondaria martoriata dalle defezioni della free agency. E infatti per una volta Jerry e il suo staff non hanno deluso le aspettative, così 7 delle 9 scelte sono andate per la difesa e 4 di queste 7 per la secondaria. Dopo averne parlato piuttosto ampiamente ormai sul blog, ma ancora andremo avanti a parlarne nei prossimi giorni, analizzeremo stasera i giocatori scelti dai Cowboys con i nostri ospiti ed esperti e cercheremo con loro di capire anche come si sono mossi i nostri rivali di division, chi si è rinforzato più o meno, e il resto delle squadre NFL in generale. Oh, i primi due ospiti sono due graditissimi ritorni che ci hanno tenuto compagnia nell'episodio pre-draft del podcast. Infatti torna con noi sia Luca Dominighini. Ciao Luca.
Ciao Roby, ciao a tutti, ben ritrovati a tutti e un saluto speciale al nuovo numero 57 dei Denver Broncos.
Oh bene, cominciamo già con le polemiche. E Andre Simone, reporter del sito BSN Denver. Ciao Andre, ben ritrovato anche a te, grazie per essere qua con noi.
Ciao ragazzi, già caldo come al solito, come state?
Si unisce a noi una new entry, tifoso dei Washington Redskins e esperto di college football, e con noi Lorenzo Contini. Ciao Lorenzo, grazie e benvenuto.
Ciao Roberto, grazie mille, un piacere immenso essere qui in vostra compagnia.
Il piacere ovviamente è nostro. A farmi compagnia in conduzione, richiestissimo tifoso della strada, alias Luca Barbieri da Tutto Football NFL. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, anche i rivali presenti.
Oh, abbassiamo un pochettino la musica così possiamo partire a manetta, visto che c'è un sacco di roba sulla graticola stasera. Allora, quindi, dicevo, entriamo nel vivo. Andre, parto da te. Ho letto nei tuoi articoli tutti i vari grade che hai dato ai draft delle squadre NFL, in particolare direi che hai dato un grade piuttosto alto e lusinghiero al draft dei Cowboys. Dici un po', riassumici un attimino il motivo di questo tuo entusiasmo.
Sì, si vede molto controversa il mio grade positivo ai Cowboys. È stato un draft veramente eseguito quasi perfettamente. Io poi devi tener conto che io tengo molto al dove è stato scelto un giocatore, cioè se è uno steal, se è un reach, e non do automaticamente una più a una Cleveland perché ha fatto 3 scelte al primo giro e è scelto 3 giocatori da primo giro. Questo è quello che dovresti fare quando hai quelle scelte, quindi tengo molto conto del valore della scelta e della qualità della scelta e come si abbina. E cioè non ci sono due value picks migliori di Taco Charlton alla 28, che penso sia veramente un miracolo che uno tra Charles Harris, Takaris McKinley e Taco Charlton sia scivolato alla 28 per Dallas, che in una 4-3 è ideale, a stazza, può giocare bene contro la corsa, un arsenale molto intrigante di pass rushing moves, e aveva un first round grade per me, 21esimo pick solidissimo. Chidobe Awuzie anche per me era un primo giro davanti a molti altri dei cornerback scelti davanti a lui, perché è completissimo, e quindi già con due scelte così basse alla fine la 28 e la 60 poter prendere due talenti che per me sono da primo giro già li mette, cioè è una quasi automatica, perché le prime pick sono quelle che contano di più. Poi Jordan Lewis è un bel rischio, ne parleremo, però anche lì mi pare un discreto value pick. Amo Switzer alla 133, Xavier Woods alla 191 e Noah Brown alla 239, cioè value picks ottime.
Va bene, aspetta.
Tanti need.
Aspetta, se no qua ci sbrodoliamo ancora prima di cominciare, non voglio dovermi già cambiare le mutande adesso. Allora, Luca, Dom, invece, secondo te, Qual è stata la pick? Quindi giustamente il discorso di Andre è assolutamente perfetto, quindi giustamente il draft va valutato a seconda di dove scegli e che cosa prendi nel posto cosa riesci a prendere nel posto dove scegli. Secondo te qual è stata la pick con il maggior valore fatta dai Cowboys in questo draft?
Beh, secondo me ci do a Woodsy, cornerback di Colorado. Secondo me alla 60 una gran value, poteva essere preso molto, poteva andare molto molto prima. Secondo me era anche in odore di primo giro. Secondo me è arrivato anche grazie al fuggi di talento offensivo del primo giro, che il discorso vale sia per lui che per Taco Charlton. Però Cido, adesso secondo me ci sta la grande, uno che può giocare outside, uno che può giocare nickel, uno che può giocare strong safety, uno che potrebbe anche secondo me giocare come free safety in una cover 2 magari, perché è un giocatore molto completo, più di quanto magari certa gente pensi, perché è un ottimo contro le corse, sa blitzare, ottimo uomo, è veloce, atletismo, è comunque molto fisico, perché comunque è un 6-0 per 200 libre, non è diciamo uno slot cornerback come può esserlo Jordan Lewis ad esempio. Però il potenziale c'è, secondo me può essere un bel coltellino svizzero che può essere schierato a seconda delle situazioni. Come paragone mi verrebbe da dire magari può essere un giocatore alla Tyrone Mathieu magari, o quel tipo di giocatore di magari, può dare quell'apporto lì. Poi sul talento vediamo se può diventare come Mathieu, però secondo me parte da una buona base, può essere sviluppato molto molto bene.
Versatilità mi sembra che sia stata un po' la parola chiave in questo draft dei Cowboys, dove sono cercati di prendere dei giocatori che potessero comunque in tante specialità ricoprire più ruoli, sempre più o meno a disposizione. Lorenzo, tu invece da avversario, ma comunque da conoscitore di college football, vedi le cose in maniera un po' diversa? Sei preoccupato, non sei preoccupato? Che idea ti sei fatto di questo draft dei Cowboys?
No Roberto, io sono molto preoccupato da rivale divisionale, perché concordo pienamente con quelli che hanno parlato prima di me, cioè anch'io darei a Dallas una piena, perché mi sono piaciute praticamente tutte le scelte, a partire dal buon Vaidonte, che non so se chiedo ad Andre se si pronuncia così il nome di Charlton. E mi è piaciuta tantissimo ad esempio la pick di Xavier Woods al sesto giro, anzi invidio molto Dallas, perché lo avrei visto veramente bene in Burgundy and Gold. E quindi sì, sono pienamente d'accordo, e anch'io darei un A pieno al draft dei Cowboys.
Luca, è possibile che devo venire da te qua per moderare un pochettino gli entusiasmi? Che cosa vogliamo dire? Che non avendo scelto neanche un running back possiamo considerarlo un draft fallimentare?
Sì, un fallimento completo, anche perché soprattutto al terzo giro, quando abbiamo compreso un cornerback alto 1,24 m, c'era ancora un running back ideale per il nostro gioco come Samai Perine, che non da caso viene dal college di Oklahoma e che non a caso è stato preso proprio dai Washington Redskins di Lorenzo. Quindi assolutamente molto dubbioso. Poi c'è questo Ryan Sweet,
ma chi è della strada? Viene dall'Oklahoma e di Dallas?
Beh, insomma, inutile ricordare da dove viene il proprietario, no? Quindi
viene da Filadelfia, questo tifoso della strada.
Cioè, adesso non potete contestare il tifoso della strada, cioè, il tifoso della strada vuole qualcosa che lo entusiasmi, cioè
il deve essere della strada che contesta voi, diciamocelo, insomma.
Sì, cioè, abbiamo preso almeno 4 giocatori sotto taglia, nessun tossicodipendente, cioè, nessuno che ha tentato di uccidere qualcun altro come è successo nei precedenti draft. Insomma, noi qua al parchetto non siamo per niente elettrizzati da questo draft, che ci sembra assolutamente scolastico.
Non si sa proprio di cosa parlare, insomma, lì al parchetto. Senti, allora,
ma Jordan Lewis mica c'ha...
Ci arriviamo. Un attimo. Non corriamo così avanti, Luca, anzi rimango da te, perché in realtà quando abbiamo avuto occasione di parlarne durante la board tu avevi espresso un giudizio molto lusinghiero su Taco Charlton. Sei sempre lo stesso parere e lo vedi come un fit in effetti per la defensive line dei Cowboys?
Sì, beh certo, Taco Charlton d'altro si fa chiamare il Supremo, quindi già un nome di impatto. Sicuramente, secondo me è un fit ideale per Marinelli, cioè secondo me gioca molto bene mano terra, è adattissimo alla 4-3, cioè secondo me è un fit ideale, è un giocatore che può fare molto molto bene sotto Marinelli, cioè nel senso io continuo a confermare, poi secondo me alla 28 una value pick straordinaria.
E poi l'amico Francesco Cugusi, tifoso dei Patriots, di Patriots, ha detto che lui ci invidia tantissimo il fatto di avere questo, di poter dire winner taco, che è una cosa che ci invidia tantissimo. E senti Luca, rimango sempre da te, il nostro lettore Fabio Paride vuole sapere se ritieni se il sopravanzarci da parte dei Falcons per prendere McKinley sia stato effettivamente uno steal per loro per quello che hanno speso, o se noi comunque con Taco Charlton non abbiamo avuto grossi problemi,
oddio, nel senso non lo so, perché bisognerebbe vedere dove era attaccare McKinley sulla board dei Cowboys e dove era attacco Charlton, magari, nel senso, per quanto ne sappiamo, magari attacco Charlton era comunque sopra attaccare McKinley, cioè dipende come viene. Sicuramente dal punto di vista di Falcons ha fatto questa mossa perché voleva attaccare McKinley, quindi diciamo che è stato uno steal, però non sappiamo, cioè non possiamo avere la controprova rispetto a quello che pensavano i Cowboys sul giocatore, quindi nel senso non saprei. Diciamo che non è una situazione magari come quella del 2010, magari, in cui Dallas riuscì a rubare Dez Bryant a Baltimore, quello che voleva fortemente, che qua invece non sappiamo se i Cowboys volevano fortemente McKinley piuttosto che Taco Charlton, quindi onestamente non saprei, non lo so.
Immaginavo che tu non potessi leggere la sfera di cristallo, conoscere a memoria la board dei Cowboys, ma hai risposto esaustivamente. Sicuramente, evidentemente, da parte di Atlanta c'era il valore giusto per saltare avanti, e comunque sicuramente da parte di Atlanta c'era l'idea che McKinley, se non l'avessero preso loro, probabilmente l'avrebbero preso i Cowboys o dopo i Cowboys i Packers, perché mi sembra ci fossero anche loro in mezzo, no? Se non ricordo male. Andre, invece, sempre da te, tu peraltro, Andre, se non ricordo male, questa trade forse l'avevi anche prevista un giorno prima del draft, ricordo male?
Esatto.
Sempre Fabio ci chiede se a questo punto, secondo te, la pass rush dei Cowboys ha materiale umano soddisfacente o se comunque rimane ancora un punto, non dico debole, ma sicuramente da sviluppare.
Beh, un rookie non cambia tutto, anche se, cioè, a noi piace Taco Charlton, però sai, già da rookie non penso che potrà contribuire. Hanno fatto due altre aggiunte, ma sono più, sai, run stoppers da primi due down, quindi penso sì, probabilmente sarà sempre il punto debole della squadra, però migliora un sacco, e semmai JJ riesce a legalizzare la Maria in NFL e torna Randy Gregory e magari DeMarcus Lawrence mette la testa a posto, sì, però per
Randy,
adesso
Randy Gregory, penso tu volessi dire,
sì,
no dicevo, c'ha ragione, okay, lui anche DeMarcus,
anche Lawrence,
anche Lawrence, sai, se tutti e tre riescono a tornare, bella. Taco Charlton è un bell'inizio, però sai, il punto più forte penso possa essere la secondaria, dove già c'è Byron Jones, Jordan Lewis, il reparto linebacker, ovviamente, se mai stesse sano Jalen Smith ed altri, però sai, c'è un bel gruppetto, però la pass rush rimane sempre un po' indietro, questo sì.
Senti, minima digressione, tu hai citato la questione della marijuana come battuta, ma in realtà è un argomento che è, mi sembra di aver capito che è sul tavolo, e proprio la famiglia Jones casualmente se ne è fatta, diciamo, tra virgolette, promotore. Ma tu pensi che sia una loro butade così, o se escono così loro allo scoperto evidentemente c'è qualche cosa di cui hanno già parlato evidentemente anche con gli altri proprietari, e quindi alle porte, non dico magari quest'anno, ma comunque nell'imminente futuro, c'è un'idea di cambiare veramente questo tipo di regolamento?
Sì, no, penso che esce allo scoperto anche perché sa che è la cosa giusta e sa che tra un po' potrebbe succedere. Ricordiamo che la gente anche prima di Jerry Jones a dire che sarebbe meglio legalizzarla almeno a livello medico nell'NFL, sono tanti dei giocatori che che sia per dipendenza a pillole, perché è così che, sai, tutti i vari problemi nell'NFL, non voglio star qua a rompervi le palle sul pod, però tanti giocatori la pensano così, ed è giusto che un proprietario che comunque ha un certo peso, è uscito allo scoperto, e penso che fra non molto possa essere una vera e propria possibilità.
Oh, devo dire che quest'anno i miei collaboratori che hanno fatto davvero un lavoro straordinario nella True Blue Board, nominando diversi dei giocatori che sarebbero poi stati scelti dai Cowboys, e tra questi anche il cornerback Chidobe Awuzie da Colorado, anticipando peraltro che sarebbe andato via prima del compagno di reparto Witherspoon. Andre, ovviamente non posso esimermi da richiedere a te un parere su questo giocatore che conoscerai molto bene, avendo avuto la possibilità di seguirlo da vicino. Anticipando anche l'argomento con una domanda del nostro Mark Taccone, che vuole sapere se Cido, secondo te, può già essere considerato uno starter già da adesso.
Beh, considerando tutte le partenze in off-season, in free agency, penso che debba essere starter per i Cowboys. Sull'esterno penso sia l'opzione migliore. Luca l'ha descritto benissimo un po' prima, ha fatto uno scouting report eccellente, è grosso, può correre, è molto fisico, che è importantissimo sull'outside. Io in una difesa di Marinelli me lo immagino quasi come una versione più grossa e più veloce di Pina Tillman, no? che era conosciutissimo perché comunque era undersized, però grintoso. Cido è grintosissimo e molto fisico, e anche Cido è il cornerback più fisico del draft. Mi ha sorpreso veramente vederlo così basso. Ricordiamo che comunque questo era uno dei soli 20 che aveva ricevuto un invito al draft stesso, e cioè maggior parte sono andati al primo giro. Di solito l'NFL su questo ci azzecca, però è rimasto fino alla pick 60. È veramente un bel giocatore, secondo me è molto sottovalutato nella sua abilità di outside cornerback, perché a Colorado con tre cornerback ottimi, lui che è così versatile, così forte vicino alla line of scrimmage ed è anche ottimo in coverage sull'underneath, l'hanno messo spesso nello slot, dove è stato devastante, probabilmente con Jordan Lewis il miglior slot cornerback di tutto il panorama NCAA quest'anno, però è anche a tutto quel che serve sull'outside. L'ho visto dal vivo in sala stampa, no? Dove vedi dall'alto come se fosse un all 22 per sei partite contro avversarie rankate, e quando era sull'esterno, cioè, non toccava palla all'avversario. Quindi secondo me è veramente un giocatore ottimo, come detto, aveva un first round grade, e non penso sia perché sono di parte, ma penso sia perché lo conosco così bene e so quanto sia talentuoso. Se ne parlava già in off season, anche se Colorado non era forte, penso sia veramente una presa ottima, anche caratterialmente è un leader, è uno che non parla tanto, lascia che il suo gioco parli per lui, e questa è una cosa che amo.
Peraltro non lo davano come velocissimo, invece mi sembra che la combina abbia fatto un tempo sulle 40 di tutto rispetto, se non ricordo male.
4-4, e se qualcuno pensa che non sia esplosivo, l'ho visto al Pro Day a un metro di distanza saltare 40 pollici, che alla Combine sarebbe stato uno dei risultati migliori, o forse 39.5. Comunque un risultato assolutamente da freak atletico, e l'ho visto anche da vicino che faceva i workouts delle anche, no? Dove vai indietro e poi ti giri, ed era una cosa spaziale, fluidissimo, non ci potevo credere.
Ci piace tanto. Allora, Lorenzo, vengo da te invece per il terzo giro. I Cowboys giocano un po' d'azzardo per la gioia anche del tifoso della strada e degli amici del parchetto, e prendono Jordan Lewis, cornerback da Michigan, ottimo giocatore, ma con la spada di Damocle di un'inchiesta in corso per violenza domestica. A quel punto erano disponibili altri nomi interessanti come Cordero Tankersley e Rasul Douglas, che poi hanno preso gli Eagles. Come giudichi questo azzardo? Il giocatore lo vale davvero, secondo te?
Allora, Roberto, io farei una piccola premessa legato al discorso sulla violenza domestica, che è sempre un po' delicato, si rischia di scadere un po' nella retorica e fare affermazioni abbastanza discutibili. In relazione al caso specifico, mi limito a rilevare che lui si è sempre professato completamente innocente. Leggendo un po' i report della polizia, sembra che né lui né la ragazza siano rimasti né feriti né abbiano subito dei danni di altra entità in seguito all'alterco. Presumo che i Cowboys abbiano preso tutte le precauzioni del caso prima di compiere la scelta, anche se ovviamente bisognerà aspettare l'udienza, che mi pare sia fissata a luglio, per conoscere la sentenza e il destino del giocatore. Però secondo me si può ragionevolmente supporre che non ci saranno grossi problemi, appunto, considerando quello che ho detto fino adesso. Passando al campo, secondo me lui è un giocatore veramente forte, a me piace, è ipercompetitivo, ama sfidare il ricevitore, è asfissiante in press coverage. Infatti per esempio sono memorabili i duelli del 2015 con Barbridge di Michigan State e Michael Thomas, contro cui vabbè le ha un po' prese, però insomma c'è da considerare che Michael Thomas ha il talento che ci ha anche fatto vedere in maglia Saints quest'anno, e c'è una notevole differenza di statura, perché lui è 5'10 mi sembra, Thomas è 6'3, e quindi chiaramente quella della stazza potrebbe essere un difetto da tenere in considerazione. Però come sembra il giocatore partirà nello slot, e quindi dovrebbe avere meno difficoltà. Ha delle belle ball skills, perché comunque 6 intercetti in carriera, uno fantasmagorico ad una mano contro Wisconsin, quindi anche sotto quel profilo è un giocatore valido. L'unica cosa che magari deve stare un po' più attento a gestire la foga con cui affronta i ricevitori, perché a volte rischia di diventare un po' manesco e guardare troppo il ricevitore, poco la palla, quindi rischi un po' di flag di troppo. Tu hai citato anche Rasul Douglas e Tankers, che sono sicuramente due cornerback validi. Al contrario di Lewis, sono molto più fisicati, perché Douglas è un 6'2 per 209 libbre, Tankers 6'1 per poco meno di 200. E sono sicuramente tutti e tre validi corner, anche perché sono usciti nel giro di pochissime pick. Lui sarà 92, Tankers è andato ai Dolphins alla 97, Douglas agli Eagles alla 99. E io ripeto, a me lui spiace molto, e secondo me è vero, regala parecchio a livello di statura agli altri due, ma quella cattiveria in più che secondo me può dargli un vantaggio poi sul campo.
Grazie. Il tifoso della strada, allora, quindi alla fine delle prime due giornate, come era messo? Era contento in piazzetta lì? Cosa si diceva? Tutti soddisfatti per le prime tre scelte?
Ma come ti ripeto, sono scelte che hanno emozionato poco.
Neanche quest'ultima?
Quest'ultima sì, ma se
qualche
tu
speranza ce la dà.
Allora, io volevo dire a Lorenzo, che ha fatto un intervento ottimo, direi, quando lui dice i Cowboys avranno sicuramente preso le loro, si saranno assicurati del fatto che comunque il fatto potesse non sussistere, ti posso tranquillizzare io che i Cowboys non hanno fatto niente di questo e non hanno preso nessuna rassicurazione, visto che solitamente poi ce li squalificano tutti, quindi assolutamente la vedo piuttosto male. Comunque sì, adesso questo ragazzo qua ha messo le mani avanti, perché entrare oggi in NFL senza avere nemmeno una denuncia per violenza domestica non sei nessuno, cioè sarebbe uno dei tanti, invece così si pone come uomo di risalto. Detto questo, sì, un po' dubbioso sull'altezza del ragazzo, sembra invece che questo, quello come lo chiamate voi, Cido, dovrò imparare a pronunciarlo, sia veramente un giocatore che non si sa il perché si è scivolato così in basso, leggendo un po' in giro, e invece da vedere Taco Charlton. Penso che, come dice Andra, difficilmente questo ragazzo possa essere un fattore al primo anno, avrà bisogno di ambientamento. E anche i ragazzi e questi cornerback che abbiamo preso, ricordiamo che il ruolo di, adesso poi ognuno poi può dire la sua, il ruolo di cornerback è forse il ruolo più difficile in assoluto in NFL, quindi ci vorranno almeno un paio di stagioni di rodaggio per poter apprezzare pienamente il talento di questi qua, di questi ragazzi. Se poi pensate, perché per vedere una stagione decente di Claiborne, quante ne abbiamo impiegate, Roby? 4 o 5?
Mi sa che era la quinta questa.
Ecco, allora mettiamoci le mani in tasca e aspettiamo. Adesso,
speriamo di vederlo più in campo, di vedere più in campo questi ragazzi qua.
Assolutamente sì. E, secondo me l'errore che può fare il vero tifoso della strada è quello di aspettarsi la luna dalla prima partita. Cioè, questi possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma sono e rimangono ragazzi che vengono da una realtà completamente diversa e vanno aspettati, vanno compresi, vanno, quando faranno delle stronzate sia in campo che fuori bisognerà mettersi cuore in pace, e speriamo sicuramente che ne esca qualcosa di interessante.
Facciamo così, teniamoci le stesse aspettative che avevamo su Prescott prima che mettesse piede in campo nella prima partita di pre-season, così almeno siamo tranquilli.
Roby, non sapevamo neanche chi fosse
teniamo questo tipo di aspettative, così diciamo che
buco fosse uscito.
Delusi non potremo essere. Comunque sono finiti i primi due giorni di draft, mettiamola così. Allora, se fino a questo momento il draft dei Cowboys era stato piuttosto lineare, con il front office che ha lasciato che le scelte si dipanassero un po' da sole andando a seguire con giudizio e metodicità la propria board, al quarto giro c'è il primo momento di vera riflessione, o quantomeno così narra la storia, che dice che i Cowboys avrebbero voluto prendere il running back da San Diego State, Pumphrey, per la tua gioia, Luca. Scelto okay. Però dagli Eagles, la tua seconda squadra, che hanno fatto una trade-up per andarlo a prendere. A quel punto era in ballottaggio il wide receiver da North Carolina, Ryan Switzer, e la safety da Louisiana Tech, Xavier Woods. E la scelta è caduta sullo specialista dei ritorni Switzer. Andre, avendo sicuramente studiato Trubisky, avrai notato qualcosa anche su Switzer? Ce ne vuoi parlare?
Sì, no, ma Switz l'ho studiato anche di suo, perché era un prospetto che meritava era nei giri del potenziale miglior slot della classe. Poi sai, non è stato il migliore nei testing atletici, non è grandissimo ovviamente, e quindi ha perso un paio di posizioni, ma sempre un giocatore ottimo che ha già uno skill set abbastanza NFL ready, diciamo, perché cioè quel che fa lo fa bene, corre bene i routes, sa smarcarsi per bene, l'ha mostrato l'intera stagione a UNC, l'ha mostrato al Senior Bowl anche, ha discrete mani ed è veloce, cioè sa smarcarsi, questo può anche smarcarsi sul profondo, in campo aperto è difficile da placcare. Questo lo mostra anche in special teams, dove può essere utile. È veramente un bel giocatore. Poi preso dove è stato preso, col fatto che comunque outside receivers e così via un po' ne avete, poi ne avete preso uno che io amo più tardi, mi è parso una scelta ottima. È un bel giocatorino da mettere nello slot, una bella arma da avere sia in special teams che in attacco.
Sì, perché infatti sembra che per adesso il maggiore valore che ci si aspetta è proprio dal gioco dei ritorni.
Sì, ci sta assolutamente. Questo soprattutto su punt returns, perché è proprio bravo a smarcarsi negli spazi piccoli, può rendere un sacco.
Senti Andre,
anche perché scusa Roby,
sinceramente
non mi ricordo un ritorno decente dei Cowboys negli ultimi 10 anni. Quindi penso che se il ragazzo è, se, a parte che vabbè è sempre un nano, però se il ragazzo è schillato, giusto per darti un termine da parchetto, speriamo che faccia bene.
Dicevo, Andre, Massimo Romeggio, che è un altro nostro lettore, ci chiede se non era il caso di prendere ad un giro intermedio un offensive tackle dato il ritiro di Free. Ma secondo te c'era materiale da giustificare una scelta di questo tipo a quel punto, o effettivamente c'era talmente poco che quel poco che c'era andato prima?
Io infatti avevo interpretato la domanda che stesse parlando nei primi due giri. No, io francamente non... cioè veramente materiale scarso, cioè chi è stato scelto aveva voti simili a giocatori che avevo che sono andati undrafted, veramente poca roba in questa classe. Dopo i primi 6-7, perché io includevo Forrest Lamp tra gli offensive tackles, era una classe veramente orrenda. Poi cosa lo vuoi il tackle a fare a Dallas? Avete Zach Martin e avete Lyle Collins che possono entrambi giocare benissimo tackles, l'altro lo sposti right guard, che è un ruolo difficile da giocare sulla OL. Ti basta, ti serve solo un left guard, cioè posso giocare io left guard con Travis Frederick che mi aiuta sui raddoppi, dai, andate
e
tranquilli.
E Tyrone Smith dall'altra parte, tutto sommato, no?
Esatto.
non è difficilissimo come ruolo, ma infatti sembra...
Non so se... Dimmi, se all'aeroporto hai mai visto tipo i guinzagli per i bambini che si mettono, tipo glieli metti a cintura e poi lo attacchi alla tua cintura. Me ne metti uno su entrambi i lati a Frederick e Smith, magari muoio, però nessuno passa.
E infatti mi sembra di aver capito che Lyle Collins lo stiano proprio provando nel ruolo di right tackle. Luca, Dommy, vengo da te che ti avevo lasciato in pace per un po' di tempo. Alla fine Xavier Woods è arrivato poi al sesto giro, quindi cioè, era in discussione al quarto e fortuna dei Cowboys, perlomeno per quello che era la loro board, è sceso fino al sesto giro, dove abbiamo pensato di fare una trade up con i Jets pur di prenderlo. Si tratta dell'ennesimo defensive back piccolo preso dai Cowboys in questo draft, in molti però lo considerano la vera steal a quel punto. Tu che ne pensi? È effettivamente troppo undersized per la posizione? E sempre Mark Taccone vuole anche sapere a che giocatore NFL lo paragoneresti.
Allora, partendo dal presupposto, paragoni NFL non ne ho veramente idea, anche perché io sui paragoni sono negato. Sì, Woods, sì, sicuramente una pick interessante, era un nome che...
Aspetta un attimo, sì? Attenzione a come ne parli, perché guarda che so che ci sta ascoltando uno che Woods dice che te lo ha suggerito lui, eh?
Sì. Sì, no, è vero. Quindi, che tra l'altro, se vuole può anche parlarne lui, però è dato che lo ha così tanto.
Prima vuole vedere come ti comporti tu e dopo sicuramente vorrà intervenire.
No, quindi sicuramente è un giocatore interessante, secondo me non è un center fielder puro, secondo me è una free safety da cover 2. Però il giocatore è sicuramente interessante, cioè è riuscito a Louisiana Tech. È stato diciamo sotto i radar, molto sotto i radar rispetto magari al reale valore che c'ha, perché secondo me valeva più di del sesto giro in cui è uscito. Però è un giocatore che a me piace molto come colpitore, perché è molto violento nonostante la stazza. Secondo me dovrà mettere su qualche libra. C'ha ottime ball skills, secondo me, perché c'è 15 intercetti, un pare 15-16 intercetti in carriera, se non vado errato, cioè che ha denotato, quindi buone mani e buona visione di gioco. Il problema è che, nel senso, come placcatore, secondo me è così. Mari non è perfetto in zone coverage, soprattutto quando Mari va a giocarsela dentro in the box, magari molto più vicino alla linea di scrimmage, però atleticamente ottimo, nel senso sa droppare molto bene in copertura, è fisico rispetto alla sua stazza, poi nel senso vediamo, secondo me vale la scommessa del sesto giro, poi comunque a me non è che faccia impazzire al 100%, però secondo me è un buon giocatore, dai.
Com'è andato, Andre?
Descritto perfettamente, descritto benissimo, ha ragione. È una bella presa, già da subito in special teams potrà aiutare i Cowboys, perché da Gunner era usato a Louisiana Tech, e è anche versatile, perché come dice Luke, non è magari perfetto come center fielder deep, anche se ha un buon range d'azione, no? Può coprire tanto, ma quando è troppo profondo non è esaltante, è più esaltante quando è un po' più vicino alla linea, può anche coprire nello slot. È una bella safety, un giocatore intrigante, magari non ha l'atletismo, cioè non è velocissimo, sento che c'è chi lo descrive come un ibrido da cornerback, io corner non lo userei mai, tra l'altro Taywan Taylor l'ha un po' bruciato di Western Kentucky, però lui sa il fatto suo, un bel giocatorino, bello completo, anche se undersized, può fare tante cose da safety.
Roby, io comunque ho cercato una comparison per Xavier Woods, cioè, mi è uscito Dwight Lowery, la free safety di San Diego, poi ho dovuto ancora cercare la comparison di Dwight Lowery perché non sapevo chi fosse, poi mi sono arreso.
Va bene, niente, ci dispiace per Marta, lo chiederemo a lui. Dimmi Lorenzo.
Avevo letto qualcuno che lo paragonava a Von Bell, ma più che altro per la size, non so poi se è una cazzata o...
Vabbè, speriamo che sia lui che sia forte in ogni caso. Senti, Lorenzo, rimango da te, perché sempre al sesto giro i Cowboys hanno scelto un altro cornerback, Marquez White da Florida State. Ce ne puoi parlare in breve?
Sì, allora, Marquez White, appunto, corner da FSU, è un senior con 2 anni da starter alle spalle. Tra l'altro con i Seminoles aveva giocato anche qualche partita di basket, prima di dedicarsi completamente al football. È un 6 per 194 libbre, quindi fisico, diciamo, normale per la posizione. Non è che l'abbia visto moltissimo, però da quello che ho potuto vedere mi sembra più un giocatore da zone coverage. E sicuramente, vabbè, essendo arrivato anche al sesto, poi penso che un periodo di sviluppo e adattamento prima di poter scendere in campo sia assolutamente normale. Non è un gran placcatore neanche lui. Ho letto un po' su PFF alcune statistiche che non sono molto confortanti, perché recitavano che ha fallito quasi un placcaggio su 4 di quelli effettuati senza l'ausilio dei compagni, e più di un terzo delle yard che ha concesso sono arrivati after the catch. Non ha neanche corso benissimo la 40, perché ha corso una 4,59, quindi insomma fino adesso non è che il quadro sia molto, molto confortante. Però c'è anche una statistica che invece dovrebbe controbilanciare un attimino, cioè che ha concesso un solo touchdown nelle ultime 2 stagioni, che non è affatto male. Non so se Luca, che è un guru dell'ACC, vuole aggiungere qualcosa magari di positivo per rimpolpare un po' questo
Luca,
quadro del ragazzo.
Hai qualcosa da aggiungere o ci fermiamo qua? Lo aspettiamo, aspettiamo di vederlo.
No, io ho parlato bene, non so se l'hai già visto l'articolo per l'altro blog, io ho parlato bene, a me piace abbastanza. Diciamo che non è un one year starter, cioè dovrà essere sviluppato un po', però secondo me come caratteristica ideale per la difesa in Marinelli, secondo me può crescere bene se in un paio d'anni. Cioè, secondo me il materiale umano è buono, secondo me.
Senti, Lorenzo, ti giro una domanda di Massimo, che nota che a questo punto il reparto defensive back dei Cowboys è giovanissimo, e lui si chiede se secondo te, tua idea personale senza problemi, cercare di firmare un veterano come Darrell Revis potrebbe essere una buona idea a questo punto, o se niente, giustamente si va avanti col materiale che c'è e si confida nella crescita di questi ragazzi.
Ah, Roberto, allora, diciamo, di solito si dice che un giusto connubio tra giovani leve e veterani comprovati ti porta risultati migliori. La domanda menzionava Revis. Io onestamente penso che lui abbia già dato il meglio, e soprattutto l'anno scorso si è visto come gli antichi fasti siano parecchio lontani. A cifre molto ragionevoli e con l'intento di assegnargli un ruolo proprio da chioccia per insegnare ai giovani qualche trucchetto del mestiere, limitando il numero degli snap al minimo indispensabile, ci potrebbe anche stare, secondo me. Se però l'idea è quella di avere un giocatore ancora in grado di dare il suo contributo in maniera consistente in campo, io magari virerei su altri profili. Per esempio, si è liberato Jason McCourty da Tennessee, o magari se dovesse dare le opportune garanzie fisiche anche, che ne so, Brandon Flowers, ex Chargers. Ripeto, secondo me non è un provvedimento indispensabile, cioè io andrei anche avanti con i giovani, fa forza ai giovani, però insomma non è un'idea da scartare a priori, ecco.
Ma io sono, se posso dire la mia, sono molto d'accordo con te, e credo che questa potrebbe essere si poteva considerare una tipica mossa alla Jerry Jones qualche anno fa. Io credo che invece la piega che ha preso un po' la gestione dei Cowboys negli ultimi anni, non penso né Darrell Revis, che comunque poi è uno che tu dici giustamente porto per fare la chioccia, ma poi devi comunque confrontarti con il suo ego e bisogna capire se lui è disposto a dire vengo a fare la chioccia oppure lui pensa ancora di avere qualcosa di più nelle mani. E comunque insomma non credo che una figura di un veterano a questo punto sia, anche perché probabilmente basta quello che c'è già in casa tra Kendrick e basta, perché mi sa che è l'unico vecchio tra virgolette rimasto. Andre, dimmi Luca, Bobby, dimmi.
Il tifoso della strada si gioca che entro il 15 di giugno Darrell Revis è Cowboys.
Ah, quindi
segna pure,
dai grande fede pure alla mia affermazione, ti ringrazio.
Sì, sì.
Avvali se, alla grande.
Allora, se è in grado di stare in piedi, cioè se è in grado di stare in piedi e quindi è fisicamente, diciamo, pseudo sano, te lo assicuro che quella cazzata lì la facciamo sicuro. Entro il 15 di giugno è un Cowboys.
Vabbè, lo staremo a vedere senz'altro. Andre, delle tre scelte al settimo giro c'erano il defensive tackle Joy Ivy da Florida, il wide receiver Noah Brown da Iowa State e l'altro defensive tackle Carroll Jordan da Colorado. Chi pensi possa avere qualche possibilità di fare la squadra e magari avere un impatto? Credo che già un pezzo di risposta l'hai già data prima, ma se vuoi approfondire.
Sì, Noah Brown a me piace un sacco, penso sia veramente stata una scelta ottima a quel punto del draft, giocatore wide receiver grosso, fisicato, che sono sicuro il tifoso della strada, tifoso di Oklahoma, se lo ricorda, ha fatto forse una delle receptions più spettacolari dell'intera stagione in quella partita.
Non me lo ricordo. Abbiamo mai giocato contro Iowa State? Non mi ricordo.
Mi sa di sì. E Noah Brown ha flash di grandezza, capito? Però nell'attacco di Ohio State, un po' come Michael Thomas un anno fa, che ha fatto una grandissima rookie season a New Orleans, anche lui non era molto produttivo coi Buckeyes a livello collegiale. Poi in NFL ha fatto bene la prima annata. Mi aspetto che Brown possa essere un wide receiver simile. Tra l'altro è grosso, sappiamo che Dak lavora bene con i wide receivers grossi, lo faceva anche a Mississippi State. Potrebbe anche essere un buon sostituto di Dez Bryant, no? Come il Dez Bryant di adesso, magari non il Dez Bryant di un paio d'anni fa. Perché è grosso, lo metti in press, vincerà quasi tutte le battaglie. Ovviamente va sviluppato, è grezzo, è stato usato così poco con i Buckeyes che è grezzo. Però secondo me questo ha potenziale vero, da potenziale futuro starter. Ovviamente può anche essere un bust, però vedremo.
No, beh, comunque ci stai dando delle indicazioni piuttosto interessanti, giusto per tenerci le nostre aspettative basse. Senti, Andrea, rimango da te perché sempre un altro lettore, Carmelo Frasca, vabbè, la questione degli starters della secondaria, ovviamente un po' ne abbiamo parlato, chi può essere, chi non può essere, però ovviamente adesso è talmente presto che è difficile, comunque il materiale che c'è al momento è questo, bisogna vedere poi se più avanti, anche con i tagli delle altre squadre, si aggiungerà qualcuno al roster per combattere per un posto da starter. Ma il fatto di avere un reparto, diciamo, tra virgolette, ma neanche tanto piccolo, quindi insomma mi sembra di aver capito che Cido sia forse il più grosso, su 1,80, 1,81, mentre gli altri sono tutti più o meno da quella misura in giù. Potrebbe essere considerato un punto debole, visti anche qualche arrivo di ricevitori piuttosto grossi nella nostra conference?
A Woods è un 6,0 per 200 pound, quindi non piccolissimo, ma cioè ci sta anche, sai, White non è che sia piccolissimo, anche lui un 6 piedi per 188, qualcosa del genere, e comunque avete Byron Jones là dietro, ragazzi, cioè se c'è un tight end fenomenale, se c'è un wide receiver devastante, che ne so, il Calvin Benjamin o il Mike Evans di turno, sposti Byron lì, no? Non è quello il bello di avere un giocatore del genere.
No, no, infatti assolutamente, come dicevamo prima, versatilità era la parola d'ordine che è stata usata per tutti i commenti post-draft, e in effetti sembrerebbe proprio che la possibilità di avere tanti giocatori che possono fare più di una cosa indifferentemente o comunque con una certa naturalezza era uno dei plus della difesa di che si poteva riconoscere a questa nuova difesa di Marinelli. Tifoso della strada, il draft lo abbiamo ripercorso da capo a piedi. Vuoi chiosare in qualche modo? Hai qualche domanda particolare da fare ai nostri esperti?
Allora, ho ben due domande, poi decidete voi chi può rispondere. Cioè, due domande che qua al parchetto si fanno piuttosto pressanti. Visto che l'idolo del parchetto è Marinelli, e noi andiamo in brodo di giuggiole per Marinelli, quando abbiamo visto la scelta del defensive tackle da Florida, Joey Ivy, se pronuncia così, Andre?
Ivy, forse. Mi sa che è Ivy. Sì.
Ivy, ok. Abbiamo visto Marinelli iniziare a saltellare come se avessimo preso Cristiano Ronaldo, e quindi siamo tutti rimasti un po' abbastanza basiti. Qualcuno ci può dire qualcosa in più sul perché Marinelli si è impazzito per questo giocatore preso il settimo giro, questo defensive tackle preso il settimo giro?
Qualcuno lo conosce?
Secondo me la confuso con Martes Ivy, che è il top offensive tackle della prossima classe.
Ma no, cosa gliene frega Marinelli della OL, no? No, guarda, è uno che è amato, cioè classico giocatore che amano i coach, perché si sbatte, gioca con un gran motore. Poi sai, cioè l'insieme del pacchetto che è... questo ragazzo, il buon Jordan Ivy, non è esaltante, però magari lo vede come quel pass rush da terzo down, perché a motore, in una one gap, può penetrare un po', si dice non grandissimo contro la corsa. Io ho visto Florida un sacco, non è che l'abbia notato molto, però io di Marinelli non dubiterei mai, io sono col parchetto, è anche il mio idolo, quindi...
Beh, è uno che fa tanta linea in mezzo alla trincea, ovviamente piace tanto per quello, secondo me.
Beh, quindi insomma aggiunge sicuramente anche comunque in previsione camp una discreta competizione, insomma sicuramente metterà il suo corpaccione al servizio della squadra. E l'altra domanda invece, Luca, era...
Allora, adesso che Andrea ha detto che sta col parchetto, Andrea è il nuovo idolo del parchetto, sappilo che qua i ragazzi, sei il nuovo guru del parchetto. Allora, l'altra domanda, visto che hanno risposto Luca e Andrea, la farei a Lorenzo, e appunto, parlando di questo wide receiver Noah Brown da Ohio State, appunto viene scelto settimo giro, di cui, come diceva Andrea, si parla piuttosto bene. Tu vedi questa scelta come la possibile, diciamo, mettere una pezza dopo il fallimento di Devine Street preso da Pittsburgh, dopo la stagione altalenante di Butler, che ha fatto buone cose ma anche fatto cose pessime. Pensi che questo ragazzo sia stato preso appunto per inserirlo al posto di Butler, o comunque in sostituzione di Butler sicuramente in questo momento?
Ma guarda Luca, ti dirò, io non è che l'abbia seguito tantissimo il ragazzo, quindi sono probabilmente sia Luca che Andre possono parlare molto meglio di me. Come diceva prima Andre, sì, anch'io ho letto che si rivede qualcosina di Dez Bryant, per cui molto proprio. E poi chiaramente Ohio State non è che il passing game fosse così ben sviluppato, quindi probabilmente non si ha bene idea delle reali potenziali del ragazzo, delle reali potenzialità del ragazzo. Però se vuoi una risposta più esaustiva, mi sa che ti devi rivolgere agli altri due ospiti.
Allora, sentiamo gli altri due ospiti.
Ma secondo me l'hanno preso solo perché era lì, senza nessun progetto intorno. Nel senso, era lì, hanno visto che valeva la scelta, l'hanno preso. Senza
ma sì, era un bel ragazzo, alto, slanciato, grosso, belle spalle larghe, gli serviva. Ma cioè... anche solo per portare in giro, non so, le acqua durante il camp. Cazzo, ci vorrà qualcuno con un po' di...
Esattamente.
Ma sì. Cioè, c'è da fare risse, che di solito succede sempre.
Adesso voi vi mettete a paragonarlo a Dez Bryant, ma stiamo scherzando, sentite. Senti, no, adesso dei Cowboys abbiamo parlato ampiamente. Io sfrutterei invece Lorenzo per allungare un po' il collo nel giardino dei nostri rivali di division, e quindi ti chiedo sinteticamente, 5 minuti, insomma, un punto della situazione, un riassunto e un giudizio sul draft dei tuoi Redskins, ovviamente, parti pure da loro, e anche di però dei nostri amici nemici Giants e Eagles.
Allora, quindi partiamo dai miei Redskins.
Dunque, Les Oblige si parte da voi, ci mancherebbe.
Perfetto, allora diciamo subito che i Redskins, pur privi di un GM dopo il licenziamento di McLuhan e con lo spettro nefasto della possibilità che fosse Bruce Allen a decidere, Bruce Allen che è stato fonte inesauribile di disastri in passato, sono riusciti invece a mio modo di vedere a mettere insieme un draft solido, impreziosito dalla gemma Jonathan Allen alla 17. Io sarei comunque un po' più cauto sul giudizio finale rispetto a molti dei media americani. Ho visto tante A meno, qualche B più. Io sono un po' più cauto, adesso andremo a capire perché strada facendo. Allen, come dicevo, se è sano, quindi se tutti i problemi che ha avuto alle spalle sono, si ripresenteranno magari fra parecchie stagioni, e per il momento lo lasceranno in pace, può essere probabilmente uno steal vero e proprio alla 17, oltretutto realizzando il connubio perfetto tra need principale, perché la DL di Washington, cioè aggravata anche dalla partenza di Chris Baker in free agency, insomma era abbastanza povera di talento, dicevo connubio tra need principale e best player available a quel punto. Al secondo giro è arrivato Ryan Anderson, che di primo impatto non è una scelta che ho apprezzato un granché, però pensandoci bene è affidabile contro le corse, è un leader, ha un indole molto, molto aggressiva, trascinante, può essere sicuramente utile al riparto degli outside linebacker, che tra l'altro è già intaccato dalla squalifica di 4 partite di Murphy. Insomma, ci sono tante incognite sul rientro di Galette, che è fermo da 2 anni per le rotture di entrambi i tendini d'Achille. E al terzo giro è arrivato Fabian Moreau, che è un corner molto prestante, 6-1 per 202 libbre, ha corso benissimo alla Combine, 4-34, è stato mi pare il secondo corner più rapido, e lui dice di amare il gioco in press man. Quello che ho visto io, insomma, non è che mi abbia entusiasmato, però sicuramente è il potenziale, potenziale sia atletico che futuro, che è molto intrigante, ed è stato probabilmente draftato principalmente per quello. Oltretutto non dovrà subito, a parte che è infortunato perché deve recuperare dallo strappo a un pettorale subito al Pro Day, ma comunque non dovrebbe essere subito starter, avrà la possibilità di imparare piano piano. Al quarto giro è arrivato Pirine, il giocatore amato dal tifoso della strada, che è sicuramente un back molto interessante, leader per i corse di Oklahoma, che pur avendo dovuto dividere le portate con Joe Mixon, insomma, un running back molto molto potente, ha fatto più di 30 ripetizioni in panca piana, rompe un sacco di placcaggi, non è stato impiegato tantissimo in ricezione, però all'occorrenza, secondo me, negli screen pass ha le mani buone, insomma, per poterlo fare. Non è velocissimo, infatti io l'unica perplessità che ho è che appunto non si sia andati su un profilo un po' più guizzante, perché insomma è vero che è molto probabilmente molto più interessante di Rob Kelly, che è il nostro attuale running back titolare, però ha delle caratteristiche abbastanza simili, quindi in previsione di un committee magari sarebbe stato più interessante avere due giocatori un po' più complementari. Non mi è dispiaciuto neanche il tight end di Arkansas, Jeremy Sprinkle, che tra l'altro tradotto in italiano è Geremia Spruzzatina. Se,
ah, così, nota di colore. Anche...
no, se, di colore. Geremia Spruzzatina è
lo sapevo che dal parchetto sarebbero intervenuti.
Ho un altro nuovo idolo.
E quindi Geremia Spruzzatina, che è un ottimo bloccatore, un bel bersaglione da red zone, perché è 6 e 5, che può dare sicuramente una mano all'attacco di in red zone, che era un po' asfittico l'ultimo anno.
Pensavo fosse lui a bersagliare gli altri con la spruzzatina, in realtà.
Sì, quando segna il touchdown ti fa venire la spruzzatina. Okay.
Vai, scusa.
E niente, per concludere, siccome ne hanno scelti 10, e tutti e 10, insomma, interessanti direi le pick dell'ultimo giro, il settimo, sono due defensive back. Uno è Josh Harvey Clemons, safety di Louisville, che ha avuto, per tornare al discorso che facevamo prima, qualche problemino con la marijuana al college. Ha fallito due test... appunto è risultato positivo la marijuana ed è stato cacciato da Georgia, poi si è trasferito appunto a Louisville. Lui ha un potenziale pro fisico interessantissimo, perché è un 6-4 con delle braccia tentacolari, e quindi può essere, se riesce ad accantonare i suoi problemi extracampo, potrebbe essere molto, molto interessante. Dovrebbe partire come dime linebacker, ho sentito che hanno dichiarato Gruden e altri. E l'ultimo giocatore appunto è stato Joshua Osley, invece DB da Auburn, molto versatile, ha giocato praticamente in ogni posizione della secondaria, safety, sull'esterno, nello slot. Su di lui ci sono un po' di dubbi, però sull'integrità fisica, perché si è rotto il crociato sia nel 2013 che nel 2015, e ho visto in realtà una sola tape sua contro Ole Miss, che però mi ha favorevolmente impressionato, cioè mi è piaciuto parecchio, e lui dovrebbe partire come nickel corner. Per tirare le fila dopo questa lunga carrellata, appunto, come dicevo prima, io sarei un pochino più cauto nel giudizio, direi una B finale, più che altro perché ci sono tanti giocatori reduci da infortunio o comunque con una medical history abbastanza preoccupante. Dicevo, avevamo a disposizione 10 pick, secondo me sarebbe stato opportuno scegliere almeno un nose tackle di ruolo, perché... per la nostra 4-3 a roster non ce n'è uno vero e proprio. Sì, c'è Phil Taylor, che però bisogna capire se è sano e in che condizioni sarà. E secondo me anche una free safety, insomma un center fielder, non sarebbe stato male, perché ne abbiamo draftate due, Harvey Clemons, che però appunto dicono già che farà il dime linebacker, e poi al quarto giro Montae Nicholson, che non ho mai visto giocare, ma tutti i report che leggo sono abbastanza negativi, e comunque sembrerebbe essere più strong che free safety. Quindi dicevo una B secca. Velocissimamente invece passiamo a Philadelphia Giants, le rivali divisionali. Allora, direi che Fila, secondo me, si contende con Dallas la palma per il miglior draft della NFC East, perché insomma mi sono piaciute molto quasi tutte le scelte. Direi filo conduttore per loro è stata la production, cioè sono tutti giocatori che hanno veramente una produttività molto, molto alta. Barnett ad esempio ha battuto il record di sack di Reggie White a Tennessee, Douglas, come dice, cioè Douglas era leader della nazione per intercetti lo scorso anno con 8, Pumphrey è il record man all time per l'FBS per yard percorse su corsa con più di 6.000, insomma tanta produttività. Sidney Jones al secondo, è vero, ha avuto un infortunio abbastanza preoccupante per un corner, però se recupera è indiscutibilmente uno dei migliori, se non il migliore della classe, e comunque si sono cautelati con Douglas al terzo giro. Anche altri due ricevitori che hanno preso, McCollins e Shelton Gibson, ho letto che hanno più di 20 yard di media per catch ricevute, quindi per il braccione di Ginger Jesus sarà una gioia. E Pumphrey, ho letto alcuni pareri di tifosi che non erano contentissimi, perché avrebbero preferito magari un back più potente, più canonico tra virgolette, perché vabbè, ci sono delle direi legittime preoccupazioni legate alla sua durability in NFL, però insomma a parte la produttività che dicevo prima, ma anche le caratteristiche ideali per essere l'erede naturale di Sproles, quindi insomma non mi lamenterei più di tanto. Tra l'altro, insomma, Eagles e Cowboys hanno un draft praticamente nelle prime quattro scelte speculare, perché hanno preso al primo giro un defensive end, secondo e terzo un corner e al quarto un receiver, quindi c'è molta sintonia nelle strategie dei due team.
E ma quindi sono direi loro che anche ci loro... copiano, ci tengo a dirlo.
Esatto, e però loro sceglievano prima, quindi...
Sì, ma loro avevano già copiato la board in precedenza.
Ah, perfetto. E quindi direi giudizio finale anche per loro, come avevo dato ai Cowboys una A, direi una anche per loro. Sarei tentato di dargli una meno perché ci hanno ammorbato con sto cazzo di Fly Eagles Fly tutti i giorni al draft, però va bene.
Vabbè, li abbiamo messi a posto noi, però dai.
Sì, con il mitico pelatone lì, che non mi ricordo più come si chiama. E comunque, vabbè, rimangono solo i Giants, che delle quattro squadre è quella che mi ha convinto un pochino meno. E allora, diciamo che la pick del tight end Ingram da Ole Miss sicuramente può consentire a New York di schierare delle formazioni da incubo a livello di matchup per le difese avversarie, perché con OBJ, Shepard, Marshall, però serve anche qualcuno che blocchi, e non so con quella linea se sarà in grado di reggere abbastanza per poter consentire a Eli di innescare tutte queste bocche da fuoco. Infatti la OL era un po' il need che quasi unanimemente si dava per prioritario ai Giants, e loro lo hanno affrontato al sesto giro con Bisnowati, che insomma non so, non sembra proprio risolutivo. Insomma, alla 23 c'erano ancora disponibili, a parte Bowles, tutti gli offensive tackle. È vero che, come diceva prima Andre, non era una classe esaltante, però qualche perplessità, appunto, il fatto di non aver indirizzato adeguatamente la OL, almeno sulla carta c'è. Anche Tomlinson al secondo giro, il defensive tackle d'Alabama, è vero che è partito Hankins in free agency e serviva magari un giocatore da affiancare ad Harrison in mezzo alla linea, però forse un po' altino al secondo giro. Al terzo, vabbè, il QB Webb da California può avere insomma un po' di tempo per crescere alle spalle di Eli, qualche stagione, quindi potrebbe svilupparsi anche discretamente. Anche la pick di Goldman non mi è dispiaciuta, perché comunque è un running back bello tosto che può trovare assolutamente, può ritagliarsi il suo spazio nel backfield insieme a Perkins e Verin. Però insomma, in generale, ripeto, secondo me la grossa incognita è legata al fatto che si dovesse affrontare un pochino meglio il discorso L, e quindi sinteticamente direi un B meno. Se ho dato B ai Redskins, direi qualcosina di meno ai Giants.
Grazie mille Lorenzo, tutti d'accordo? Andre, Luca, qualche cosa da aggiungere sul trittico restante da NFC East?
No, siamo più o meno d'accordo su tutti, penso magari troppo severo sulla propria squadra. Concordo con la degli Eagles, che penso coi Cowboys hanno fatto uno dei migliori draft quest'anno, e sì, insomma, è vero, Giants peggior squadra. L'unica cosa su cui magari non concordo è che anch'io non sono fan di Donnell Pumphrey come tifosi, perché del resto un running back di 176 pound, però sai, ovviamente avranno un piano, sono sicuro che creerà problemi per la difesa dei Cowboys fra non molto, e non mi sbaglierò, quindi no, è ottima descrizione.
Allora dai, per tirare un po' le somme finali, Andre, secondo te dammi vincitori e vinti di questo draft.
Interessante, sicuramente penso che, come appena accennato, Cowboys e Eagles entravano con la possibilità, visti i need che avevano le due squadre, di fare un bel salto e di fare degli upgrades importanti in difesa dove serviva. Entrambe le squadre ci sono riuscite abbastanza bene. Sconfitti, penso, non mi è piaciuto come si sono comportati i Rams con le pick che hanno fatto, soprattutto ad inizio ad inizio draft, dove comunque avevano tre scelte in top 100 e non è che hanno fatto nessuna pick mi entusiasma. Anche i Cowboys un po' sottotono, diciamo, nessuna delle loro top 3, anche 4 pick mi esaltano, mi parano un po' tutti rich, e poi prendono anche Brad Kai a fine sesto giro, che non mi è piaciuto, direi boom. Tutte squadre dell'NFC, tra l'altro, quindi ottimo per True Blue. Mi fermo lì, eccoti i miei vinti e sconfitti. Non mi è piaciuto il draft dei Chiefs, ma Andy Reid mi preoccupa sempre quando scommette su questi boomer bust, quindi sto attento a non parlare troppo male di lui.
Luca, dammi, sei d'accordo? Qualcosa da aggiungere?
Io aggiungo, quindi due vincitori, nel senso, non due squadre, ma due vincitori particolari. Uno è il bambino che ha fatto l'annuncio della scelta dei Ravens, che è stato un momento, secondo me, molto, molto particolare, molto bello. E secondo, il gorilla che faceva le scelte per i Colts, cioè, scusate, l'orangotango, quello è stato veramente uno dei momenti più trash che sentite della storia del draft NFL. Poi a livello di squadre, a me non è piaciuto il draft dei Browns. Secondo me potevano fare meglio che prendersi Njoku e Kaiser, cioè ok, Njoku e Kaiser c'è tanto potenziale, però magari serviva qualcosa di più effettivo sul campo, soprattutto Njoku è uno che mi servirà la necessità da tempo per essere un fattore, soprattutto in una squadra che è senza quarterback, diciamo, forse poi possiamo anche togliere anche il senza. Poi per il resto mi è piaciuto il draft dei Niners, se togliamo la scelta di CJ Beathard, mi è piaciuto abbastanza, e secondo me la grande perdente è John Fox, head coach dei Bears, dove la prendente l'hanno fottuto, dato che lui non voleva Trubisky, il GM ha deciso per lui, e da lì tutta la reazione a catena con Fox incazzato con Pace, e dall'altra parte Glennon che in un'intervista che si sentiva tradito dai Bears, quindi sarà una situazione un po' particolare a Chicago da qua in avanti.
Chiudo il giro con te, Lorenzo, se hai qualche cosa ovviamente da aggiungere o da rimarcare.
Ma sono praticamente d'accordo con tutto, aggiungo solo che a me è piaciuto tantissimo il draft dei Saints, perché le sei pick che vedo sono tutti giocatori interessanti, anche l'ultimo Muhammad che è stato cacciato dagli Hurricanes, che è la squadra che tifo a livello collegiale, però era un bel bestione, un defensive end interessante. E insomma hanno preso Lattimore alla prima, che è molto bravo, e poi non tanto per il draft in generale, però Tampa Bay che ha scelto Jay Howard alla prima diventa secondo me un attacco devastante, anche per le mosse che hanno fatto in free agency, e secondo me sarà una squadra assolutamente da tenere d'occhio per la prossima stagione.
Grazie anche a te, Robby. Dimmi, Luca.
Ma non trovi interessante il fatto che i due ragazzi, Luca e Andre, hanno nominato 1000 squadre fra i migliori e i peggiori e non hanno mai nominato le loro?
Non lo so, io forse sono particolarmente scaramantici.
A me è piaciuto il draft dei Broncos in realtà, c'è chi non è piaciuto dall'altra parte, però a me è piaciuto abbastanza.
Aspetta che mi sa che ho sollevato il vaso di Pandora.
Non so, Andre?
Non è vero assolutamente, un draft medio, ci sono 32 squadre, ne ho dette 4, ci sta a non dire i Broncos, però se vogliamo precisare, come io vorrei precisare, che prima Luca ha detto che ci sono più di 4 giocatori undersize nella classe dei Cowboys, ce ne sono massimo 3, quindi le correzioni funzionano per tutti. Deludenti le prime due scelte dei Broncos, ma dopo draft discreto han tappato tanti nids, sai, né uno dei migliori draft né uno dei peggiori.
Io non concordo sulla seconda scelta, però anzi è stata una grande scelta al secondo giro, secondo me, da Marcus Walker.
Ce lo ricorderemo, Luca, ovviamente.
Sì, sì.
Con San Brailo.
Segnalo. Va bene, ragazzi. No, scusa Luca, ti ho interrotto, volevi dire ancora?
No, segnate, che questo qua è forte, De Marcus Walker.
Sì, sì. Andate contro la corsa, va.
Va bene. Sarà fortissimo. Bravo Luca, tu prendi nota lì al parchetto, trova qualcuno che abbia una cartina.
Lo scrivo sul muro con lo spray.
Va bene, va bene. Allora ragazzi, con questo è tutto. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia e averci accompagnato. Grazie quindi a Andre e Simone da Denver, che spero di riavere ospite magari dopo la partita con i Broncos. Andre, insomma, vedi tu se i tuoi impegni...
Quale week è?
È la 2.
La seconda?
Sì. Vediamo, vediamo, dai, fammi uno squillo e vediamo se ti rispondo.
Sarà fatto.
Sì, grazie ragazzi, è sempre un piacere tornare su True Blue.
Grazie anche a Luca Dominighini per la sua partecipazione e soprattutto lasciati anche ringraziare per lo splendido lavoro fatto nella board, che però avrà un'ultima puntata riassuntiva anche con l'intervento degli altri due boarders, Francesco e Gabriele. Grazie Luca.
Sì, sì, grazie a te Roby, grazie a tutti. Faccio solo presente che le board io le ho fatte da ubriaco, quindi nel senso diffidate da quello che ho scritto.
No, però ti consiglierei di continuare su questa strada perché siamo andati piuttosto bene quest'anno. Un grande esordio per Lorenzo, che speriamo di riavere nostro ospite in futuro, magari dopo una delle due partite con i Redskins.
Grazie Roberto, è stato veramente un piacere grandissimo essere in vostra compagnia e volentierissimo, se mi rinviterai sarò ben felice di tornare.
Stai sicuro. E infine un abbraccio al tifoso della strada Luca Barbieri, che invece ai voi ritroverete sulle pagine del blog. Grazie Luca, ciao.
Prego, prego tutti, vi ho deliziato ancora una volta con tutti i miei alti pensieri. Ciao Andre dal nuovo idolo del parchetto.
True Blue è sempre in piena attività, quindi continuate a seguirci sulle nostre pagine per tutta la copertura dei camp estivi fino all'inizio di stagione, quando tornerà di nuovo anche il podcast. Prima di terminare volevo però ricordarvi che con Marco Volpi e la pagina Facebook Dallas Cowboys Italia stiamo organizzando per sabato 10 giugno il quarto raduno della fanbase italiana dei Cowboys. Vi invito quindi ad andare subito sull'apposito post del gruppo Facebook e aderire numerosi all'iniziativa, che negli anni passati è sempre stata peraltro bellissima, una grande occasione di incontro e anche con presenza di tifosi di altre squadre che sono venuti a mangiare, bere e parlare di football. Vi ricordo che le puntate del podcast, anche quelle passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio che ci ospita, sulla relativa app e da iTunes. Grazie a chi ci ha seguito fino qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti dopo il draft, ormai per l'inizio della stagione. Un saluto e un ringraziamento da Robby, alla prossima. Got a girl from the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, man, I about fell up on my chair. Had to get her number, and it took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac seats. Body like a back row, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Do 15 in. Just as fast as I can. The way she fits in them blue jeans, she don't need no belt. But I can turn them inside out, I don't need no help. Got hips like honey, so thick and so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Tangled up in the tall grass, with my lips on hers. On the highway to heaven, at the south of a smile. Get there when we get there, every inch is a mile. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Doing 15 and 30, I ain't in no hurry. Take it slow, just as fast as I can.
slow, just as fast as I can.